Newsline di Controradio, notiziario regionale.
Alle 12.46, una buona mattinata a tutti voi da Domenico Guarino, ben trovati. La prima edizione del GR regionale. Arrivare in tranvia o in treno e lasciare la bicicletta in un parcheggio dedicato, coperto, soprattutto a prova di ladro. La Giunta Comunale di Firenze ha recentemente dato l'ok alla delibera relativa al progetto di fattibilità tecnico-economica, progettazione finanziata con fondi provenienti dal Ministero per le Infrastrutture e Trasporti. La proposta progettuale prevede la realizzazione di 18 velostazioni in corrispondenza di altrettante fermate e stazioni ferroviarie delle principali fermate della tranvia. Lo studio prevede anche due collocazioni fuori dal comune, ovvero per la linea 1 in zona Piazza Resistenza Scandicci, per la 3 presso capolinea Bagnarripoli. Totale 13 fermate tranviarie dotate di parcheggio sicuro per le biciclette. Sentiamo il commento di Tiziano Carducci, presidente FIAB Firenze Ciclabile.
Noi avevamo già cominciato, avevamo un'anteprima del progetto durante il precedente assessorato, che appunto prevedeva le grosse velostazioni nelle stazioni ferroviarie, e vediamo con piacere che è stato ampliato poi anche un po' su nostra indicazione, sulle fermate tranviarie e non solo, perché al di là dell'interscambio, che è un tema molto importante, sono tante le persone che hanno bisogno e vogliono un posto in cui mettere in sicurezza la propria bici, che sia un po' di più delle rastrelliere in strada, dove si è esposti sia ai furti ma anche in realtà alle intemperie eccetera. E quello dei furti è un tema fra i principali, insieme alla sicurezza sulle strade che scoraggia l'uso della bici, quindi è importantissimo che si ragioni di strutture di questo tipo, e sarà molto interessante vedere poi come si intenderà programmare la gestione e la manutenzione di queste strutture, perché chiaramente appunto se si parla di accessi controllati e controlli, ovviamente per rendere quindi davvero sicure bisognerà capire come avverrà la gestione.
Tornate il maltempo sulla Toscana, c'è codice giallo per allerta sul bacino idrografico minore, però intanto si fa i conti naturalmente con le ondate di maltempo delle scorse settimane. Noi siamo mobilitati oramai non più in via straordinaria ma in via ordinaria, proprio per questo chiediamo al governo di poter avere delle risorse che almeno in quota parte ci consentano non solo di agire in emergenza ma di iniziare quei lavori di prevenzione che sono i lavori di difesa del suolo, di assetto dei torrenti, degli alvei, dei fiumi, che sono necessari per prevenire tutto questo. Questo è quanto ha affermato il presidente della regione toscana Eugenio Gianni a proposito dei danni causati dal maltempo e dei sempre più frequenti stati di allerta lanciati dalla protezione civile. Sentiamo su questo il commento del professor Paolo Pileri, docente di pianificazione territoriale e ambientale al Politecnico di Milano.
Cominciamo a dare dei numeri, così il presidente Gianni aggiorna il suo database. Allora, innanzitutto mi spiace dirglielo, ma la spesa media che i comuni fanno in opere, sono discutibili peraltro, di difesa del suolo, vale 1 contro 44 spese in strade. Cioè, insomma, per ogni euro che viene speso in difesa del suolo, i comuni ne spendono 44 per fare strade o manutenere strade, e spendono 6.2 per fare la promozione turistica, ne spendono 13 per tenere in ordine l'ufficio anagrafe e seggi elettorali. Quindi di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di una enorme sottovalutazione di quella che dovrebbe essere una delle prime spese pubbliche in questo contesto. Quindi ora, anche dire questi slogan, passiamo dallo straordinario all'ordinario, ma ci mancherebbe, ma è ovvio, ma non lo devi raccontare come un dramma, ma dovevi pensarci già prima, e doveva già essere prima una spesa ordinaria continuativa di grandissima attenzione al territorio. Uno, e due, non devi fare tutte quelle opere che pregiudicano la sicurezza del territorio, e siccome l'impermeabilizzazione è una delle opere che pregiudica la sicurezza del territorio, devi pensare di fermarla. Uno, due, dopodiché abbiamo tutto un lavoro da fare sui versanti dove sono scomparse le agricolture, le piccole e medie agricolture, le abbiamo fatte scappare, e che facevano una manutenzione del territorio importantissima, facevano una segnalazione dei problemi importantissima, e oggi non ci sono.
impermeabilizzazione del suolo, diceva il professor Pileri, anche del sottosuolo, no? Come abbiamo visto a Bologna, dove la cementificazione dei torrenti ha generato i problemi che abbiamo visto drammaticamente nelle scorse ore. A questo è dedicato la conferenza stampa che è in corso di svolgimento, indetta da Firenze Progetto Comune in Palazzo Vecchio, dal titolo Sotto attraversamento TAV di Firenze, cambiamenti climatici e sicurezza. Buongiorno a Dimitri Palagi, consigliere sinistra Progetto Comune. Grazie di essere con noi.
Buongiorno, grazie a voi.
Cosa state raccontando in conferenza stampa?
Beh, una segnalazione molto importante che consigliamo a breve porti il Comune di Firenze a convocare RFI dentro Palazzo Vecchio e anche l'ingegner Montanari. L'ingegner Montanari era la persona che in qualche modo guidava la commissione di collaudo in corso d'opera del sottoattraversamento ferroviario di Firenze. Lui ci ha scritto a seguito di una richiesta di accesso agli atti che avevamo fatto per capire quella che era la situazione dello scavalco di Castello dopo la notizia di alcune infiltrazioni su delle opere già realizzate, e quello che è emerso nella conferenza stampa di oggi è che il progetto di RFI per l'alta velocità del Comune di Firenze non comprende il piano d'emergenza e fondamentalmente è mancato da parte della commissione di collaudo in via libera del collaudo. Per cui l'allarme che noi lanciamo non è che diamo per scontato che in caso di precipitazioni particolarmente forti verrà allagato, è che noi a oggi non abbiamo gli elementi per poter evitare di considerare questo rischio. Sono documenti che ci risulta dovrebbero essere obbligatori alla luce di quello che ci ha detto lo stesso ingegner Montanari, e in più abbiamo proiettato durante la conferenza stampa una mappa ufficiale istituzionale che ricorda come la stazione nuova per l'alta velocità verrà realizzata in una delle zone a maggior rischio idrogeologico per quanto riguarda la città di Firenze. Visto che i cambiamenti climatici sono purtroppo all'ordine del giorno e sono destinate le precipitazioni e gli eventi estremi ad aumentare, e questo ci dicono tutti i documenti ufficiali, è necessario aggiornare anche il progetto dell'alta velocità e avere la garanzia e la sicurezza che tutti i piani di emergenza ci siano e che tutte le commissioni di collaudo abbiano fatto il loro lavoro. Ci dispiace, diciamo, dover fare una conferenza stampa così, perché chiaramente le immagini di Bologna sono molto forti, così come l'alluvione c'è stata nella piana di Campi. Non siamo abituati a utilizzare il sensazionalismo, però davvero non potevamo più tacere, perché questa comunicazione c'era stata data alcune settimane fa, avevamo provato a farla presente al Palazzo Vecchio, adesso pensiamo che non si possa più rimandare un'azione seria di dialogo con RFI per avere certezza e sia tutto in sicurezza.
Grazie al consigliere Dimitri Palagi, buona giornata e buon lavoro a lei. Nessuna polemica con la politica, l'esigenza di chiarimento emersa in Estra riguardo all'esecuzione di patti parasociali tra Ali SPA e il socio Conigas che garantiscono il controllo industriale e operativo di Alia, lo afferma l'amministratore delegato di Alia Multiutility Alberto Irace in merito alle sue dimissioni da direttore generale di Estra, appunto, comunicate i giorni scorsi. Irace ha parlato prima dell'assemblea di Alia che si tiene questa mattina a Prato. La sfiducia negli affitti a lungo termine. Nel punto di vista dei proprietari oggi nell'ambito di Viola Cerca Casa, rubrica dedicata alla questione abitativa a Firenze, due trentenni ci parlano della loro decisione di affittare i rispettivi appartamenti in zona Santa Croce, mentre Elena affitta una stanza in più nell'appartamento in cui abita su Airbnb, occupandosi anche dell'ospitabilità. Marco si è affittato a un'agenzia che la impiega per affitti brevi. Sentiamo le interviste di Viola Giacalone.
È un po' la vera esperienza Airbnb, come è nato Airbnb all'inizio, quindi praticamente tu all'interno del tuo appartamento fittavi una stanza, quindi io ci abito e io vedo che tutte le persone che vengono sono veramente felici perché riescono in qualche modo a entrare in contatto con i local, cosa che se no a Firenze è impossibile. Non è che tutti i turisti sono il male e io, nel senso, li infamo tutti i giorni quando esco di casa, cioè non riesci a passare, però c'è anche tanta gente che io chiamo più viaggiatori che turisti, che invece vorrebbero veramente conoscere il posto. Io devo essere sincera, trovo molto molto bene fare questa cosa.
Ma loro sono coscienti del problema dell'overtourism a Firenze?
Assolutamente, più che altro se ne rendono conto nel momento in cui arrivano a Firenze, metti piedi, esci dalla stazione, te ne rendi conto. Io ho visto, più che prendere tanto piede Airbnb prima, il fatto di dare un sacco di, come si dice, le licenze ai ristoranti o ai punti vendita dove mangi. Hanno aperto solo questo in continuazione, cioè io non credo che sia solo Airbnb il problema.
Dov'è casa tua?
Via dei Pepi, Firenze.
E cosa ne fai?
L'affitto ad un'agenzia che affitta a sua volta per affitti brevi, perché fondamentalmente l'esperienza che abbiamo avuto con affitti a lungo termine è stata molto negativa. Ce l'hanno occupata per 7 anni ed era tipo il primo investimento immobiliare di mio padre. È stata occupata da una famiglia che ha avuto un figlio, e che ci sta, lo capisco, però sta di fatto che lo Stato ci ha lasciato da soli nel momento in cui la casa è stata occupata, nel senso che le tasse sull'affitto che non percepivamo le abbiamo dovute pagare, le spese condominiali di una casa che non usavamo le abbiamo dovute pagare. Ci siamo rivolti fondamentalmente a dei giudici, sono state denunciate queste persone e sono state strattate da una certa.
Va detto che le licenze commerciali non esistono più oramai da un trentennio abbondante, quindi il problema dei ristoranti non dipende dal proliferare delle licenze. Anche Arci Firenze si schiera a fianco del Teatro Irifredi con un appello per chiedere con fermezza che finalmente si sblocchi una situazione definita insensata, come si legge in una nota, dove viene espressa anche preoccupazione per il futuro del circolo SMS. Il Teatro Irifredi racchiude in sé tanti concetti che negli ultimi anni ci stiamo ripetendo quando pensiamo a quel modello di città che vogliamo: periferia, prossimità, cultura, accessibilità, tutti i concetti che in 40 anni il Teatro Irifredi ha fatto naturalmente suoi, creando le condizioni per fare cultura di qualità, attenta e vicina ai temi della vita. L'Arci sottolinea come la situazione di stallo stia inoltre coinvolgendo anche la SMS di Irifredi, proprietaria del teatro, che da molti mesi si è vista disattenda gli obblighi contrattuali con la Fondazione Teatro Nazionale. Ora ci colleghiamo in diretta con Palazzo Strozzi Sacrati, la sede della Giunta Regionale della Toscana, perché è in corso la conferenza stampa ufficiale di presentazione del Rock Contest. Linea in diretta, Chiara Brilli.
36esima edizione del contest storico organizzato da Controradio, associazione Controradio Club. A partire da domani la fase live del concorso, 30 proposte musicali di artisti in attesa di essere conosciuti al grande pubblico, provenienti da tutta Italia. Sono in palio anche quest'anno oltre 15.000 euro di premi, tutti destinati alla crescita professionale dei progetti. Gli artisti potranno godere di visibilità da parte del numeroso pubblico degli appuntamenti con Rock Contest, ma anche, come di consueto, da un pool di addetti ai lavori interessati ai nuovi talenti. Due sono infatti gli obiettivi che la manifestazione si pone, li vogliamo ricordare. Il primo è quello di proporre in anteprima agli spettatori nuova musica, nuove progettualità, e poi quello di favorire invece il percorso professionale dei nuovi artisti attraverso un legame che Rock Contest crea con il mondo della musica a 360 gradi. Per l'edizione 2024, tra gli oltre 600 iscritti, i 30 progetti musicali selezionati hanno una grande componente anche proveniente dalla Toscana. C'è una rinascita, anche una voglia di partecipazione che ha ripreso sul nostro territorio. Poi dobbiamo svelare lo special guest della serata finale del 7 dicembre al Viper Theater a Pino, che farà tappa a Firenze con il suo tour solista dopo la pubblicazione di Humanize. Il live sarà un'occasione speciale per assistere al set solista, ma anche una partecipazione, un appuntamento unico, diverso dal resto del tour. Sul palco infatti amici e colleghi che hanno condiviso con lui una lunga carriera musicale. Dunque una sorpresa nella sorpresa durante questa edizione del Rock Contest che partirà da domani. A te la linea.
Sono 29 gli alberi monumentali a Firenze, questo è quanto emerge dall'ultimo censimento fatto dagli esperti della Direzione Ambiente del Comune di Firenze in collaborazione con i carabinieri forestali. Come si legge una nota, si tratta di 14 alberi di proprietà privata, 15 di proprietà comunale, tra cui piante come la sughera, il pino d'Aleppo, l'olmo del Giappone, l'orto botanico, la palma vicino vino del Cile di Villa di Rusciano, il cipresso della scalinata di via Monte le Croci, il pino d'Aleppo di Viale Galileo, il pino domestico, il cedro del Libano, del Bobolino. Tra gli alberi privati figurano un esemplare di glicine che si trova in via Pisana, una robinia di via De Pepi, il pino nero di Villa Gamberaia. Le previsioni del tempo per quanto riguarda la regione toscana, ricordando che c'è codice giallo di allerta emanato dalla Sala Operativa Protezione Civile della Toscana, cielo molto nuvoloso coperto con precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio o di locale temporale, più frequente sulle province di Grosseto, Siena e Arezzo. I venti sono deboli orientali o di scirocco sulla costa, ma di poco mossi. Le temperature minime stazionarie oppure in ulteriore lieve aumento, valori superiori alle norme. Invece le massime sono in calo. È tutto, Regione Chiocciola, ultimamente in regia, dopo la sigla City Lights, poi Stato Brado con Giovanni Barbas. Un buon pomeriggio a tutti voi da Domenico Guarino. Ciao ciao.
La Newsline di Controradio, notiziario regionale.